Dopo questa, mi sembrava necessaria introduzione proprio per condividere fra di noi le emozioni di questi giorni, iniziamo la catechesi secondo lo schema nostro abituale, che questa sera voglio dedicare al Salmo 21. Sempre per quel problema della numerazione, lo si può trovare nella Bibbia con il riferimento ebraico del numero successivo, 22. Il primo versetto, che è scritto in corsivo, è praticamente il titolo, ma una glossa aggiunta, cioè un elemento introdotto da chi ha elaborato il libro dei Salmi e ha messo alcune indicazioni di tipo musicale o religioso. Al maestro del coro, è una espressione oscura, non sappiamo bene che cosa voglia dire. Su cerva dell'aurora, anche questo è un enigma. Probabilmente doveva esistere un canto che iniziava con le parole cerva dell'aurora e molti lo sapevano, per cui c'era questa indicazione che invitava a cantare il salmo con la melodia del canto cerva dell'aurora. Per noi non vuole più dire assolutamente niente. Salmo, dice il genere letterario, di Davide, il riferimento al grande cantore. Non significa che sia veramente opera sua, ma è messa in relazione con la sua persona in quanto povero, perseguitato. Il vero inizio è al versetto 2, difatti. Il titolo non lo leggiamo mai, non fa parte della preghiera, è solo una curiosità, ma ho colto l'occasione di presentarne il significato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. L'inizio è famosissimo, soprattutto perché troviamo queste parole sulla bocca di Gesù nel racconto della Passione. Così infatti dicono gli evangelisti Matteo e Marco. Loro due affermano che l'ultima preghiera di Gesù sulla croce consisteva proprio nelle parole iniziali di questo salmo. E qui comincio facendo notare l'importanza di conoscere il salmo per capire il Vangelo. Perché se io leggo solo il Vangelo, posso fraintendere. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Che significa? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Che cosa intende dire Gesù con questo grido? Sembra una frase di disperazione. Se io leggo solo il testo evangelico, sento Gesù che chiede a Dio perché lo ha abbandonato. Vuol dire che si sente abbandonato. Se io ragiono solo su queste parole, posso entrare in crisi, posso fraintendere, non capire, avere dei problemi. Come può Dio abbandonare Dio? Allora Gesù in quel momento si è sentito separato dal Padre. È una parola di disperazione, è l'ultimo grido disperato? Rispondere non mi è lecito attraverso fantasie. Ma secondo me, forse, ma... Non serve che ognuno si metta lì a difendere la teoria con i propri sentimenti o le proprie emozioni. Abbiamo bisogno di argomenti. L'argomento forte è che le parole pronunciate da Gesù non sono parole sue, ma sono parole di un salmo. Tant'è vero che l'Evangelista prima le riporta in aramaico, Matteo le riporta in ebraico, e lì. E invece Marco riporta forse la forma più parlata del linguaggio comune. Gesù adopera come sue le parole di un salmo. Allora, per capire qual era lo stato d'animo di Gesù, qual era l'intendimento suo e che cosa voleva dire l'Evangelista mettendogli in bocca quelle parole, noi dobbiamo conoscere il Salmo. Questo è il discorso importante. L'Evangelista non avrebbe potuto dire Gesù pregava con le parole del Salmo 21. Il senso è quello, ma i numeri non c'erano. E allora l'unico modo per far riferimento al Salmo era mettere il primo versetto, l'inizio. Gesù diceva, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù diceva il Salmo 21. Sarebbe la stessa cosa. Non solo il primo versetto, ma l'intero Salmo offre a Gesù la parola per una preghiera. E in quella situazione in cui si trova il crocifisso, non c'è la possibilità di leggere una orazione o di dirla in modo liturgico, a due cori, cantata, con tutto l'ornamento che possiamo dare noi. È la situazione dolorosissima e altamente scomoda in cui uno prega solo con quel poco fiato che gli è rimasto e con il cuore, l'intelligenza che ha. Questo significa che Gesù ha assimilato le parole dei salmi e le ha adoperate nel suo dialogo con il Padre. Quelle notti che passava in preghiera, quel momento angosciato del Getsemani, sono stati sicuramente pieni di parole di salmi. In quel momento non aveva il libro per leggerli. Li aveva sentiti leggere, li aveva imparati a memoria e li adopera nella sua preghiera quando si trova nella situazione concreta del dolore, quando deve lui affrontare quella situazione, quando si accorge di incarnare proprio quella situazione di cui parlava il Salmo. Questo ci deve aiutare a valorizzare i salmi anche quando non siamo nello stato d'animo proprio del salmo. Come dire, io mi metto a pregare un giorno in cui sono contento. Sto bene, le cose mi vanno bene, posso solo che ringraziare il Signore. Prendo in mano il testo della preghiera e mi trovo un salmo dove uno soffre, si lamenta, piange, angosciato, ma non mi va bene, non è il mio salmo. troppo io ci ho messo in quella preghiera. Io oggi sono contento, d'accordo, a me vanno tutte bene le cose, però faccio memoria di quelli invece che stanno soffrendo adesso. E quel salmo non lo dico tanto per me, perché piace a me, perché mi ci ritrovo, perché corrisponde al mio gusto, al mio stato d'animo, perché non ricerco me stesso, ma voglio ascoltare la parola di Dio. E allora forse oggi, in cui io ero così contento, quella parola di uno angosciato e triste mi fa bene. Io sto pregando per lui, mi sto mettendo nei panni di uno che non è tranquillo e sereno come me, ma ha dei grossi problemi. Imparo a superare me stesso, mi dimentico, per ascoltare qualcuno che mi provoca. Ma vale anche il contrario. Io sono triste, affranto, sono pieno di problemi, ho dei grossi dolori, ho un dispiacere enorme e leggo un salmo di lode dove dico che è tutto bello. Ma no, ma mi fa venire il nervoso, lo butto via, come è tutto bello? Col male che ho io. Anche lì deve avvenire il superamento dell'io. Quando io ho un problema grosso, ho l'impressione che tutto sia brutto, che tutto sia distrutto, che niente valga. E non è vero. Devo imparare a superare quella mia mentalità, quel mio egoismo che si manifesta anche nella preghiera, dove il mio gusto, il mio stato d'animo è prepotente e tiranno. Tutto deve corrispondere a quello. Ascoltare un altro da me mi chiede di uscire fuori dal mio gusto, dal mio stato d'animo attuale, e di essere disponibile a vedere il bello quando sono arrabbiato e triste, e a considerare chi soffre quando sono contento e spensierato. Allora, noi ci mettiamo nei panni di uno che sta pregando con questo testo. Ci mettiamo nello stato d'animo di chi ha scritto questo testo, che è sicuramente una persona angosciata. Rendiamoci conto che questo testo non è stato scritto per Gesù, è precedente a lui di secoli ed è stato adoperato dalle persone religiose, da quelle comunità di Cassidim di cui parlavamo, per anni, per secoli. Noi vi riconosciamo perfettamente Gesù, sapete perché? Perché gli apostoli hanno adoperato questo salmo e altri simili per l'ufficio della passione. Cerco di spiegarmi. Proviamo a immaginare di essere la comunità apostolica, gli amici di Gesù, l'anno dopo la sua morte e risurrezione. Noi eravamo con lui l'anno scorso per la festa di Pasqua. Immaginiamo che si dicano così. Vi ricordate quando siamo arrivati a Gerusalemme, l'accoglienza, poi quando abbiamo preparato la cena? Vi ricordate? Sì, però questa Pasqua la faremo senza di lui. È risorto, è salito al cielo, ma qui fisicamente con noi non c'è più. Allora noi come la facciamo Pasqua quest'anno? È il primo anniversario, proprio in questi giorni veniva arrestato, torturato, condannato, ucciso. Come facciamo a pregare nel ricordo della passione di Gesù. Non avevano altri strumenti che la scrittura. E lo strumento fondamentale della preghiera erano i salmi. Quindi, sicuramente, gli apostoli, l'anno dopo, hanno scelto alcuni salmi come loro preghiera per commemorare la passione di Gesù. Hanno cominciato a celebrare il triduo pasquale, in un certo modo, sicuramente utilizzando i salmi. E li hanno letti, riletti più volte. Ne hanno scelti alcuni per commemorare la morte e poi ne hanno scelti altri per celebrare la risurrezione. E lentamente queste scelte apostoliche si sono fissate, perché 2 anni dopo hanno ripreso quei testi. 3 anni dopo l'hanno rifatto. Prima che esistessero i Vangeli, passano 40 anni. Ma senza mai saltare un anno, tutti gli anni, a Pasqua, la comunità cristiana ha celebrato la morte e la risurrezione di Gesù. E l'ha celebrata con la messa. Sì, ma non avevano ancora gli strumenti per la messa, non avevano il libro, non avevano il messale, leggevano le scritture. Allora sceglievano dei passi dell'Antico Testamento e facevano memoria fra di loro sugli eventi capitati. Quando raccontano la passione di Gesù, da anni sono abituati a leggere alcuni salmi per commemorare la passione di Gesù. E quindi le due cose si sovrappongono. Insensibilmente, gli elementi del salmo passano per caratterizzare la passione di Gesù. E le due cose stanno insieme. Pensate che ininterrottamente, da quell'anno a oggi, il Salmo 21 è stato utilizzato dalle comunità cristiane per commemorare la passione di Gesù. E quindi è logico che noi ormai vivediamo un riferimento a Lui. Ma il Salmo esiste prima. Ed è il Salmo di una persona che ha subito un attacco dei nemici tremendo, che ha patito enormemente. Probabilmente però, dicono gli studiosi, si tratta di un testo letterario, anche in questo caso di scuola, cioè quel versetto 2, che costituisce l'inizio, sembra un titolo, noi diremmo un tema, come quando a scuola l'insegnante dà un argomento, formula un titolo che chiamiamo tema, dopodiché ci vuole lo svolgimento. Allora, il tema sarebbe questo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Queste sono le parole del mio grido. È una riflessione poetico-sapienziale fatta sull'invocazione di uno che si sente abbandonato da Dio. Come potresti sviluppare meglio questo tema? E probabilmente l'autore che l'ha composto è un abile letterato che ha saputo mettersi nei panni dei sofferenti e ha fornito loro una preghiera per i momenti di sofferenza. Non solo per il momento di sofferenza, ma anche il ringraziamento. Dal versetto 21, anzi 23, cambia completamente il tono. Sembrano due salmi diversi, ma sono lo stesso salmo. Teniamone conto, perché la seconda parte è il ringraziamento per la salvezza ed è una preghiera di grande fiducia e di lode a Dio che salva. Quindi non è affatto una preghiera di disperazione. Nel salmo c'è la certezza dell'esaudimento. Mio Dio, grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me, eppure tu sei il santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. All'invito iniziale c'è una specie di contrasto con il Signore. Mio Dio, io grido e tu non rispondi. Di giorno e di notte io grido e tu continui a non rispondere. Eppure sei tu Dio, tu sei il Santo, tu siedi in trono, tu sei il Re. Sei nel tempio, in mezzo alle lodi. In te confidarono i nostri padri. Confidarono e tu li liberasti. A te gridarono e furono salvati. In te confidarono e non rimasero delusi. C'è il ricordo del passato. Quelli che in passato hanno confidato in te sono stati liberati. Loro hanno gridato e tu sei intervenuto. Abbiamo ascoltato proprio in queste domeniche il testo dell'Esodo in cui Dio chiama Mosè e si rivela dicendogli: ho sentito il grido del mio popolo e sono sceso per liberarlo. Il Signore ha pietà del suo popolo. E questo autore dice: nel passato succedeva, quelli hanno gridato e tu li hai esauditi. E come mai adesso io grido e tu non mi senti e non rispondi? Ma io sono un verme e non un uomo, rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente, si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. E sembra lo sfogo di un hasid, di una persona devota, fedele, coerente, che viene derisa da altri che magari gli hanno fatto delle ingiustizie, lo hanno umiliato, lo deridono perché è stato messo ai margini e dicono: visto che lui è religioso, si rivolga al Signore, dato che lui è credente. Il Signore dovrebbe liberarlo, e invece vedi che non ti libera. Non solo ho il danno, ma anche le beffe. Quelli che mi vedono storcono le labbra, scuotono il capo. Provate a immaginare questo gesto, vedere uno, visto come sei conciato, eh? Cosa serve essere religioso, vedi? Tutte le tue preghiere cosa ti sono servite? E lui, poveretto, ci patisce, perché oltre al danno si vede deriso e umiliato. Se è vero che il Signore lo ama, dovrebbe intervenire a salvarlo, invece vedi che non interviene. Adesso il dialogo diventa personale, intenso, forte. Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre, al mio nascere a te fui consegnato, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Ora immaginate che queste parole, che Gesù sapeva a memoria, le ripeta mentre è sulla croce, ma non tutto di seguito, ma a momenti, qualche espressione, qualche frase. Pensate, pronunciata da Gesù sulla croce mentre Maria è lì ai piedi della croce, presente nel suo immenso dolore di madre, sentire la parola del Salmo: dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. È la parola del Figlio che si rivolge a Dio Padre: dal grembo di mia madre tu sei il mio Dio. Fin dal primo istante, io sono consegnato a te. Non stare lontano da me, perché l'angoscia è vicina e non c'è chi mi aiuti. Mi circondano tori numerosi, mi accerchiano grossi tori di Bashan. Adesso iniziano le immagini di animali. Sono da prendere come metafore, non da prendere alla lettera. Sono i nemici che lo circondano e li paragona ad animali feroci. Il Bashan è una regione a nord-est di Israele, corrisponde grosso modo alle alture del Golan, anche se non sappiamo dove sono, il nome ci è un po' più familiare, ed era una zona di grandi allevamenti di bestiame, quindi i tori del Bashan era un modo di dire per indicare gli animali più grossi e più forti. Mi circondano tori numerosi, spalancano contro di me le loro fauci. Non sono più tori, il problema dei tori sono le corna. Qui è cambiato tipo di animale, ci sono dei felini, degli animali carnivori. Un leone che sbrana e ruggisce non ha problemi coi tori e coi leoni, non è un domatore da circo, è uno che vive in mezzo alla gente. Ma spesso la gente diventa furiosa come tori, o qualcuno è divoratore come un leone che sbrana. Io sono come acqua versata, sono slogate tutte le mie ossa. Notate l'abilità di questo autore nel creare immagini e nel passare da una all'altra continuamente. Se voi versate dell'acqua nella polvere, la recuperate poi. Se è versata e andata, non, non puoi più riprenderla. Io sono come acqua versata. Ormai la mia vita è sfumata, è finita. Le mie ossa sono tutte slogate, tutte rotte, come l'immagine del Salmo 50, le ossa umiliate, le ossa che hai spezzato, le ossa rotte, non tanto per le ferite fisiche, ma proprio per lo stato d'animo in cui mi trovo. Me ne hanno dette tante da rompermi le ossa. Sono distrutto, sono a pezzi. Il mio cuore è come cera. Avete presente la cera al caldo, come si scioglie, si fonde? Ebbene, il mio cuore è così, si scioglie in mezzo alle mie viscere. Arido come un coccio è il mio vigore. La precedente traduzione diceva palato. Ho la bocca asciutta, sono secco come un coccio, un pezzo di un vaso di terracotta. La mia lingua si è incollata al palato, mi deponi su polvere di morte. Non riesco più a parlare, ho la gola secca, a forza di gridare notte e giorno, non riesco neanche più a parlare. Ormai sono nella polvere dei morti, nella polvere della terra, come Adamo che era polvere ritorna alla polvere. Io ci sono nella polvere. Di nuovo un'immagine animalesca. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Sono i miei vicini, i miei colleghi, è l'ambiente in cui mi trovo a vivere. Un branco di cani. Immaginate la scena. Immaginatevi di essere circondati da un branco di cani. Affamati, che abbaiano. Per tenerli lontani istintivamente, allungate mani e piedi. E le prime parti del corpo che mordono, che bucano, che forano, sono le mani e i piedi. Il branco di cani che mi circonda ha forato le mie mani e i miei piedi. La nuova traduzione dice, hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Però noi automaticamente vediamo i chiodi nelle mani di Gesù. Quando leggiamo quell'hanno forato le mie mani e i miei piedi, noi leggiamo la scena della crocifissione. Quando vediamo la polvere di morte, la gola secca e così via, quando immaginiamo i tori, i leoni, i cani, abbiamo subito in mente quelli che stanno intorno a Gesù, quella folla che lo insulta, o i capi che lo prendono in giro sulla croce. Noi abbiamo in mente questa attualizzazione ed è proprio l'attualizzazione che hanno dato gli apostoli. Un testo letterario che non aveva niente a che fare con Gesù e che trattava in genere della condizione di un uomo sofferente, ma non sofferente di una malattia, sofferente per una persecuzione, perché altri uomini lo trattavano male e gliene hanno fatte passare di tutti i colori. Posso contare tutte le mie ossa. Quando uno è pelle e ossa, quando uno è ridotto molto magro, allora si dice che può contare tutte le ossa. Essi stanno a guardare e mi osservano. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Questo lo citano espressamente gli evangelisti. Avvenne perché si adempisse quello che era stato scritto. Questo salmo è profetico. Probabilmente al personaggio del salmo è stata confiscata la casa, con un inganno gli han portato via gli averi, gli han portato via la casa, gli han portato via i vestiti, gli hanno sottratto quello che aveva, se li sono giocati, se li sono spartiti, l'hanno lasciato seduto nella polvere. Una cosa del genere capitò concretamente anche a Gesù. E gli apostoli, che non erano presenti, ma ne hanno sentito parlare, quando ci ripensano, dici, ma vedi, hanno fatto a Gesù proprio quello che diceva il Salmo. Guarda quante cose corrispondono a quello che gli è capitato. E questo è stato l'ufficio della passione. Non hanno letto la passione di Gesù gli apostoli, l'hanno raccontata loro, dopo. Ma per celebrarla hanno letto questo Salmo, sicuramente. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Libera dalla spada la mia vita. C'è qualcuno che ha la spada, che mi fa violenza. Dalle zampe del cane, l'unico mio bene. Salvami dalle fauci del leone e dalle corna dei bufali. Avete notato l'abilità letteraria di quest'autore che rinomina gli stessi animali ma in ordine inverso? Quindi non è un canto che è stato scritto da uno che si trova veramente in quella situazione. Quando uno è in un momento di persecuzione circondato da dei cani, non scrive delle belle poesie. Urla semplicemente aiuto, aiuto, aiuto e basta. Questo è un testo letterario pensato, rielaborato, che dà voce all'angoscia di una persona. Quell'ultima espressione, tu mi hai risposto, è una novità della nuova traduzione. La precedente, invece, interpretava quella formula ebraica come se fosse dalle corna dei bufali la mia debolezza. C'è la radice di Anawim, ma uno stesso verbo in ebraico ha due significati. Da una parte indica l'essere povero e dall'altra ha il significato di rispondere. E quindi quella espressione, mi sembra giustamente, è stata corretta e tradotta come la parolina che serve da fare la svolta. Tu mi hai risposto, punto. Io ho gridato, poi tu mi hai risposto. E difatti, dal versetto seguente, il discorso cambia. La seconda parte del Salmo è il ringraziamento. Il ringraziamento di chi è stato salvato. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. L'assemblea è proprio il termine tecnico per indicare la comunità dei Cassidim. È il termine chiesa, viene di qui la parola chiesa. Colui che è stato salvato dalla sua angosciosa situazione promette al Signore: annuncerò il tuo nome, parlerò di te ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea, quando ci riuniremo, farò il tuo elogio. Ecco l'elogio che fa. Adesso ascoltiamo la stessa persona che prima era in grande angoscia parlare ai suoi fratelli nell'assemblea e dire loro: lodate il Signore, voi, suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, tutti i figli di Israele, lo tema tutta la discendenza di Israele, perché egli non ha disprezzato né disdegnato l'afflizione del misero. Il proprio volto non gli ha nascosto, ma ha ascoltato il suo grido di aiuto. Ecco la parte positiva del Salmo. Non è la preghiera di un disperato, è la preghiera di un povero che può dire: il Signore non mi ha abbandonato. Ero in una situazione tragica, avevo proprio l'impressione di essere già nella tomba, ma il Signore non mi ha abbandonato. Da te la mia lode nella grande assemblea. Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. La parola grande assemblea è quella parola tecnica per indicare la comunità dei Cassidim. Il termine fedeli è la traduzione di Cassidim. È quel gruppo di fedeli, devoti che scrivono i salmi e li adoperano nella loro preghiera e li trasmettono fino al tempo di Gesù e alla comunità apostolica. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per sempre. Qui c'è il riferimento ad un sacrificio di comunione. L'antico israelita, nel momento in cui riceveva una grazia e voleva ringraziare il Signore, offriva un animale in sacrificio. Ma il sacrificio di comunione non comportava che questo animale fosse bruciato, ma che fosse cucinato e mangiato. Allora si offre un vitello in onore del Signore, dopodiché questo animale viene arrostito e le sue carni vengono imbandite. A chi viene offerto il pranzo? Ai poveri. Offrendo quell'animale al Signore, si offre un banchetto ai poveri, si dà da mangiare ai poveri per ringraziare il Signore. Ecco il riferimento ai poveri che mangeranno e saranno saziati. Ma voi mettetevi nei panni degli apostoli, che leggono anche questa seconda parte nell'ufficio della passione di Gesù. Mettetevi nei panni di Gesù, che è l'orante che supplica il Signore: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio, si dividono le mie vesti, non stare lontano, vieni presto. È l'annuncio che i poveri mangeranno. Che cosa mangeranno? È un discorso eucaristico. Mangeranno proprio lui che è la vittima. I poveri, gli Anawim, quegli umili che si fidano di lui, avranno la possibilità di mangiare, di lodare il Signore, e il loro cuore potrà vivere per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore, faranno memoria e cambieranno testa, si convertiranno tutti i confini della terra. Discorso universale. Davanti a te, Signore, si prostreranno tutte le famiglie dei popoli. È un annuncio di salvezza aperta a tutte le famiglie di tutti i popoli. E si prostreranno davanti al Signore proprio in forza di quello che è capitato. Se era semplicemente un testo poetico, letterario, nel caso di Gesù è diventato vero, è in forza della sua morte che si convertono i popoli. Chi fa memoria della passione di Gesù cambia, poiché del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra, davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. Sono i morti, quelli che dormono sottoterra, quelli che discendono nella polvere. Eppure si immagina una adorazione che i morti avranno nei confronti del Signore. È una novità per la mentalità biblica antica, indica la fede nella risurrezione, nella possibilità di incontrare il Signore e di vivere con Lui. E il versetto 31 dice questa grande fiducia: ma io vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza. Gesù in croce pregava con queste parole. Non era una parola di disperazione, ma di enorme fiducia. Io vivrò per Lui, la mia discendenza lo servirà. Che discendenza lascia Gesù, che non aveva figli? Ecco la discendenza che lascia: la madre, il discepolo, la chiesa, la sua comunità. La discendenza di Gesù è enorme e servirà il Signore proprio in forza della sua passione. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno: ecco l'opera del Signore. La generazione che nascerà è la nuova generazione, sono i nuovi figli, è la nuova realtà della Chiesa che sta per nascere. Alla nuova generazione diranno: ecco l'opera del Signore. Mostreranno la croce, mostreranno la morte cambiata in vita e diranno: ecco che cosa è capace a fare il Signore. E Gesù, che conosceva bene questo salmo, lo adoperava nella sua preghiera e lo ha adoperato fino all'ultimo respiro. Io provo un notevole entusiasmo e coinvolgimento quando penso che posso dire nella mia povera preghiera le parole che Gesù diceva in quel momento così importante e decisivo. Le leggiamo come preghiera di chiesa che medita la sua passione, ma le facciamo nostre per la nostra passione, per la nostra situazione difficile. E nel momento della nostra angoscia possiamo ripetere con Lui: ma io vivrò per Lui, non vivo per me, vivrò per Lui.